duelli tra gli dei dello sport di Dario Ricci.
I still don't score. Davis chipped it in the box and easily handled it there, but Romero just knocked it away.
Here's a throw to the goal. Canalla. Well, another Canalla goal, not one of the prettiest ones, but again the opportunistic Canalla we see there. Good central pressure by Romero throwing the ball. We're going to take a look at it. Here's the nice ball again. Ricky Davis coming down the right side. Going to overlap and hit that ball over. Chested down, but not controlled. Now look at Romero pinching in there. Giorgio pulls it through nicely, follows it up and slides it into the far corner.
La cosa più importante è che ci sono 3.800.000 ragazzini che sono iscritti alla Federazione Americana. Il futuro sembra rosa, perché a livello di dilettanti il calcio ha dilagato in America. Cioè a livello di professionisti purtroppo non riesce a emergere.
Uno dei suoi innumerevoli gol segnati con la maglia dei New York Cosmos e la sua visione di quel calcio americano, o meglio il soccer, come dicono oltreoceano, che lo aveva accolto da star dopo il suo addio alla Lazio in una squadra dalle mille stelle tra cui gli immensi Pelé e Beckenbauer. Prodezze e parole di Giorgio Long John Chinaglia, bandiera della Lazio scudettata nel 1973-74 e poi appunto dei New York Cosmos, la squadra simbolo del calcio americano che tra la seconda metà degli anni 70 e la prima degli anni 80 visse una stagione esaltante eppure effimera prima della nuova era di fatto inaugurata dai mondiali di USA 94. E grandi appuntamenti calcistici aspettano ora proprio gli Stati Uniti a partire dal primo mondiale di calcio per club per arrivare nel 2026 ai mondiali co-organizzati di nuovo stavolta insieme a Canada e Messico. Una parabola che oggi ripercorriamo attraverso la vita e la carriera di un calciatore davvero particolare. Pensate, partito dalla Natial Verona, poco più di 1000 abitanti in provincia di Foggia, e arrivato nel 1981 a 20 anni a giocare proprio nei New York Cosmos di Chinaglia, Beckenbauer e Pelé. Ferdinando De Matteis, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Ferdinando, raccontaci un po' come sei arrivato, tu, giovane talento del calcio di provincia italiano, fino ai grandi New York Cosmos.
Veramente è stato iniziato un po' tutto per caso, però poi niente, sono riuscito a realizzare un sogno che magari tutti i calciatori provano, quindi ho avuto anche il coraggio di mettermi su un aereo e andare mettermi alla prova, ecco. Anche perché in Italia io stavo avendo una buona carriera. Ho iniziato nel Lucera, una squadra di Serie D. A quei tempi la Serie D, diciamo, era paragonabile a una C2, quindi si passava direttamente dalla promozione alla D a quei tempi. E io ho già mercato perché insomma ero messo in luce già nell'ambito, soprattutto nell'ambito in Puglia, e quindi nulla, mi è venuto anche, diciamo, spontaneo giocarmi questa carta qui negli Stati Uniti, perché io stavo bene in Italia, avevo anche richieste da parte dell'Inter, dell'Avellino. Io tra l'altro giocavo con Pietro Maellaro, giocavamo insieme, nel senso eravamo i due gemellini del gol, e lui poi andò all'Avellino e io invece decisi di rimanere nei Cosmos.
Vivi della vita e della carriera. Dicevi che tutto accadde in modo molto casuale.
Ripeto, fu per caso, proprio perché io andai, avevamo dei parenti negli Stati Uniti, andai con mio padre a un matrimonio, era il periodo di Pasqua ed avevamo una settimana libera, quindi ne approfittai con mio padre e andammo lì. E lì, quando arrivai, c'erano dei compaesani pugliesi che conoscevano qualche dirigente dei Cosmos, e loro avevano sentito parlare di me, dicevano: ah, perché non vai a provare? E mi trovai proprio nel momento dove c'era un provino, e allora dice, proprio per caso, ma sai che anche per tenermi in allenamento vado. E niente, c'erano più di 300 ragazzi, mi ricordo che c'era una marea di gente vestita in modi strani, cioè io comunque a quei tempi stavo bene anche fisicamente, venivo da un campionato molto molto duro, quindi mi misi subito in evidenza, subito ha attratto le attenzioni del mister, che a quei tempi era Weisweiler, che era prima dei Cosmos, allenava il Barcellona. E quindi niente, lui c'era Giorgio, mi ricordo che anche Giorgio, sei italiano, insomma, si è presentato, venne da me, io tremavo come una foglia.
E ci credo, nello spogliatoio con Chinaglia e quegli altri campioni.
No, vabbè, poi allora nello spogliatoio veramente non ci fecero spogliare, noi andammo in campo, ma io già ero in tuta. Però quando mi chiesero di tornare il giorno dopo per allenarmi con la prima squadra, allora veramente mi tremavano le gambe, perché ovviamente entri da una realtà come la nostra, che ho vissuto io, e in uno spogliatoio con i vari camerini di Beckenbauer, di Chinaglia, di Bogicevic, Cerneskens a quei tempi, purtroppo adesso è anche deceduto anche lui, insomma tanti di questi, io ero come un bimbo in un negozio di giocattoli, cioè avevo proprio la bocca aperta, quindi però forse ero anche leggero come pensiero, cioè non mi assillava l'idea di assolutamente, quindi molto spensierato, feci il mio dovere, tutti quanti mi volevano bene, mi iniziarono a stimare, mi chiamarono il giorno dopo, facemmo un amichevole, feci due gol, allora quella diciamo che è stata un po' la scintilla, dove Chinaglia venne da me e mi disse: senti, vuoi rimanere? Anche perché lui mi faceva da traduttore. E io dissi: certo, mi piacerebbe rimanere. Ho detto: va bene, allora iniziamo una trattativa, insomma, e poi iniziarono una trattativa col presidente Apollo di quei tempi, che era un presidente abbastanza vulcanico, che faceva parte un po' di quella categoria dei presidenti padri padroni, quelli che i vari anconetani, insomma, era più o meno della stessa pasta. E quindi dopo una serie di, diciamo, di trattative, mi dissero che il presidente ovviamente aveva chiesto una marea di soldi, però poi diciamo che si è accontentato per 100 milioni di quei tempi, quindi non era male.
Beh, direi una bella sommetta allora, eh? Ferdinando, per noi i Cosmos sono sinonimo appunto di Giorgio Chinaglia. Nel mondo il simbolo divenne un certo Pelé, sbarcato a New York nel 1975.
Sì, Pelé, quando io sono andato lui già si era ritirato, però lo chiamavano spesso per le partite amichevoli, delle partite di beneficenza per attirare il pubblico, allora diceva: Pelé gioca stasera, quindi per attirare la gente, lui quindi magari veniva due settimane, tre settimane prima solo per allenarsi con noi e poi scendeva in campo 10-15 minuti, poi chiedeva la sostituzione, però, e quindi anche con lui ho avuto una bellissima esperienza, perché cioè, quando l'ho conosciuto, perché era il mio idolo da quando ero piccolino, e quando eravamo a una festa a Toronto, che era la finale si chiamava il Soccer Bowl, e giocavamo contro il Chicago, e lui venne a queste, facevano quelle specie di premiazioni prima della finale, e stavamo tutti lì in frac, quando entrò in camera, quando entrò nella hall, si sentì un eco di gente, lui iniziò a salutare tutti. E venne da me pure, quindi cioè, venne al tavolo nostro, a me mi tremavano, infatti quando gli ho stretto la mano mi tremavano anche le parole, quindi, e mi disse: stai tranquillo, mi disse: tu sei l'italiano che abbiamo preso, mi disse lui, quindi... insomma è stato un motivo di orgoglio.
Stelle, dollari, showbiz, i Cosmos erano il club simbolo di quella lega che però nel giro di una decina d'anni implose, seppure il seme del soccer era stato ormai piantato, come ci ricordavano appunto le parole dello stesso Chinaglia.
Sì, io se ovviamente guardando indietro un po' tutto il quadro della NASL di allora, lo stesso Giorgio che fece una decisione, lui aveva, mi sa che la moglie Connie era americana, quindi fu anche una decisione familiare, e poi lui è stato sempre un po', lo conosciamo un po' tutti, no? Giorgio, un personaggio un po' fuori dai ranghi. No, lui venne in America con l'intenzione di portare il calcio a certi livelli, ma il problema non era tanti Cosmos a quei tempi, perché erano le altre squadre, cioè i Cosmos avevano alle spalle la Warner Brothers, che sono ovviamente loro, erano una multinazionale che si occupava di tante cose tra l'altro anche avevano questa squadra di calcio, però erano più nel mondo del cinema, della musica e poi diciamo i Cosmos per loro erano una specie, solo un piccolo trofeo, un piccolo divertimento. E quindi secondo me il problema fu a quei tempi, per riallacciarmi un po' al discorso di oggi, è che non c'era un tetto salariale, oppure non c'erano, diciamo che tutte le società avevano, cioè potevano gestirsi come volevano. Per entrare nell'MLS adesso ci sono tantissimi i requisiti, no? Allora invece non c'erano, quindi magari c'erano i Cosmos che avevano un budget di 100 milioni e ci sono squadre tipo il Tulsa o il Jacksonville che avevano pochissimo, quindi giocavano diciamo una squadra di Serie A con una squadra di Serie B, ecco. Quindi non c'era una livellatura come c'è adesso, perché adesso i requisiti sono molto molto diversi, quindi adesso è tutto un po' più livellato, un tetto salariale, un'organizzazione, quindi prima di approvare una squadra c'è tutta una procedura adesso. Allora,
allora, Ferdinando De Matteis, godiamoci l'halftime show di questo nostro ideale Soccer Bowl, poi ci ritroviamo qui a Olimpia per parlare di passato, ma anche presente e futuro del calcio made in USA.
September 10th marks the first anniversary of floods.
Enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Anthony Blinken.
Multiple shots were fired
for a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare, fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16. Naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta perché è fatta di metallo pesante.
Olimpia.
As a boy, I was my father's despair because he thought I should.
Quando ero bambino ero la delusione di mio padre. Mi avrebbe voluto impegnato nei più importanti pensieri della vita, nelle cose più essenziali, come l'opera lirica. Mentre io spendevo tutto il giorno intorno al campo di calcio a Furt, nella Baviera del Sud, dove sono nato. Questa cittadina aveva una peculiarità. La sua squadra di calcio, la nostra squadra, perdeva raramente in casa, forse perché gli spettatori avevano una grande capacità di intimidire gli arbitri.
Parlava così nel 1982 della sua passione per il calcio, Henry Kissinger. Sì, perché quello che era stato il segretario di Stato ai tempi della presidenza Nixon e grande stratega della politica americana tra gli anni 60 e 80, c'è la sua regia occulta anche sull'operazione Condor che portò al potere dittature militari di destra in quel periodo in tutto il Sud America, è stato anche il principale catalizzatore per la diffusione del calcio negli Stati Uniti. Appassionato, intenditore, Kissinger perorò più volte la causa americana presso la FIFA per poter ospitare la fase finale dei mondiali di calcio, come ad esempio proprio nel 1982 in vista dell'edizione poi assegnata nell'86 al Messico su mandato del presidente repubblicano Ronald Reagan in persona.
Io spero che la FIFA ci dia l'opportunità di presentare il nostro caso e ci dia una possibilità concreta di presentare la candidatura, o almeno che rinvii la propria decisione e che invii qui in America un suo gruppo di osservatori, così da poter prendere la sua decisione dopo aver visto come lavoriamo qui.
E già allora non erano certo le infrastrutture a mancare negli States, spiegava Kissinger.
We are submitting 14 stadiums to FIFA.
Abbiamo presentato alla FIFA 14 stadi, anche se in realtà ce ne basterebbero 8 o 10 per l'intera manifestazione. Penso che gli stadi che usiamo per il football americano vadano benissimo anche per il calcio, e non sarebbe un problema sostituire il manto sintetico con l'erba. Anche perché abbiamo tutto l'interesse che si possa giocare al calcio nelle migliori condizioni, se vogliamo che questo sport abbia successo negli Stati Uniti.
Il sogno di ospitare i mondiali di calcio si realizzerà infine nel 1994, come ben ci ricordiamo noi italiani, con la Coppa sfuggita solo ai rigori nella finale contro il Brasile al Rose Bowl di Pasadena, e si ripeterà nel 2026 nel mondiale co-organizzato con Messico e Canada. Ne parliamo oggi con un ospite davvero speciale che negli anni Ottanta, partendo a 20 anni dalla cittadina pugliese di Alberona, arrivò a giocare quei leggendari New York Cosmos di Pelé, Chinaglia, Neskens e Beckenbauer. Ferdinando De Matteis, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Ti chiedo subito se per caso in carriera hai avuto modo di incontrarlo di persona, Henry Kissinger.
Io veramente mi rimasi molto sorpreso, anche perché da noi eravamo una specie di una rock band, i Cosmos, cioè dove eravamo molto famosi, andavamo, quando siamo stati all'estero, siamo stati in Europa, siamo stati in Sud America, e c'era gente che ci aspettava come se arrivassero, perché aveva raggiunto una certa notorietà questa società con i migliori al mondo a quei tempi, che erano Beckenbauer, che era Pelé, e poi, ripeto, i vari giocatori che si sono succeduti. E quindi negli spogliatoi nostri ogni tanto entrava Elton John, è venuto una volta, mi ricordo che venne Rod Stewart quando era proprio agli inizi. Chi altro? C'era Robert Plant, quello dei Led Zeppelin. Ogni tanto vedi i personaggi che entravano. Quindi, e Kissinger era uno di quelli. Poi lui si era, non so cosa l'abbia fatto innamorare del calcio, però ho visto forse nel calcio uno sport che magari non era tanto americano, però uno sport mondiale, e quindi lui ha apprezzato molto quello che il calcio poteva offrire, la diversità anche delle persone che c'erano. Anche da un punto di vista politico, forse, non voglio dire per essere accettato un po' da tutti, però penso che insomma, forse c'è stato anche quello alla base del suo interesse.
La Lega Americana oggi, quella dove gioca un certo Lionel Messi, per intenderci, è decisamente più solida e stabile rispetto a quella di allora, che naufragò in una decina d'anni. Perché secondo te? E come ci stanno riuscendo gli americani a consolidare il loro soccer?
No, diciamo che è una combinazione di cose. Ovviamente l'intenzione dell'MLS, anche quando approvano delle società, uno dei requisiti è quello di avere lo stato di appartenenza. Quindi se non c'è lo stato di appartenenza, no, non c'è. Quindi già questo ti dice un po' di quello che ti dà l'idea delle loro intenzioni. Quindi c'è il pubblico loro, e poi non solo vogliono lo stadio in città. Cioè non vogliono gli stadi che stanno fuori dalla città, vogliono uno stadio in città che coinvolge un po' tutta la comunità, il downtown, dicono loro. Quindi se noti, molti degli stadi che stanno negli Stati Uniti sono tutti nei centri delle città, perché vogliono creare quell'ambiente un po' inglese del pub, dei ristoranti prima, insomma quel discorso, invece di fare un discorso più freddo di uno stadio fuori dalla zona, quindi la gente va e poi se ne va. E quindi dice un po', questo requisito secondo me è molto importante per dare un po' più un senso di appartenenza ai tifosi, che si sentono anche molto più coinvolti, molto più importanti anche loro.
E poi c'è la dimensione dello showbiz che non va trascurata, eh?
Ah, io ne ho visti di cotte e di crude, che poi gli americani si inventano un po' di cose per renderlo spettacolare. Quella fu una delle caratteristiche che mi è piaciuta di più quando sono andato, perché era veramente uno sport, cioè la gente andava alle partite a divertirsi, e forse con un po' troppa superficialità, cioè se la squadra di casa perdeva, cioè, non davano tanta importanza, invece qua in Italia si va all'estremo, no? E quindi diciamo questo senso di sportività a me è sempre piaciuto. Vedevo gente, vedevo le cheerleaders, vedevo cioè tante di quelle cose che qui in Italia no, ancora non esisteva, quindi faceva tutto parte di uno spettacolo. Quindi quando la famiglia andava allo stadio era diciamo un evento, non era solo per la partita. Però come giustamente hai detto tu, io ho visto crescere qui in America, c'è molto talento, dico molta franchezza, soprattutto a livello di settore giovanile, cioè sono molti ragazzi bravi. Il problema, diciamo, è un po' il sistema, quel problema che cioè, continuo a predicare io. Il sistema americano purtroppo è il pay to play, quindi diciamo che il pay to play permette solo ai ragazzi più, insomma, che se lo possono permettere di continuare nella loro... Poi ci sono dei ragazzi che magari meritano, però magari i genitori non possono fare dei sacrifici o mandarli in trasferta, perché poi ogni volta che vai c'è sempre 100, 200, 300 dollari, quindi c'è sempre una spesa. Quindi adesso hanno anche, adesso con le squadre di MLS, i settori giovanili adesso hanno cresciuto tantissimo qua. L'MLS ha stabilito dei settori giovanili più o meno come sono in Italia, con le varie primavere, e quindi però lo fanno, ovviamente sono quelle che possono scegliere i calciatori, senza, ovviamente senza pagare, quindi si creano il prodotto locale loro adesso.
Problema, ecco, che il soccer femminile negli Stati Uniti non ha mai avuto, vero Ferdinando? E perché?
Perché ricollegandomi al discorso dei settori giovanili, qui in America il 50% del calcio viene praticato dalle ragazze, ed è stato sempre così. Cioè da noi il calcio femminile adesso si sta un po' evolvendo, in Italia ovviamente. Invece qui, da quando sei bambina, quando hai 5, 6, 7 anni, le bambine e i bambini giocano alla stessa maniera. Cioè secondo me quello è stato un po' il trend. Per loro non era il calcio, non era un gioco solo di maschi, è stato sempre un gioco anche femminile. Quindi hanno puntato molto di più, poi sai, hanno puntato molto e da più anni con le ragazze nei settori giovanili. Invece noi per adesso sta diventando una novità per noi, però per loro, io mi ricordo da quando sono arrivato negli anni 80 che stavano a avere delle squadre fortissime, delle donne fortissime qui negli Stati Uniti, proprio perché avevano fatto proprio il settore giovanile e poi sono, diciamo, visto che non c'era un campionato femminile, utilizzavano la loro qualità per entrare nei college americani. Lì giocavano il campionato collegiale, quindi avevano proprio un campionato vero e proprio, e di lì sono riusciti a fare una scelta.
Donne del calcio che hanno fatto sentire la loro voce anche nella controversia per ottenere parità salariale a livello di nazionale rispetto ai colleghi uomini, e anche qui sono state capaci di far gol.
Sì, ovviamente loro, cioè le ragazze hanno, cioè in pratica vogliono tutti i diritti che hanno gli uomini. Le loro esigenze sono quelle di anche a livello di stipendi, perché ci sono i campionati nazionali, però sai, c'è ancora una diversità a livello di stipendi. Però diciamo, ci sono state un po' di sulle posizioni, soprattutto della Rapino, sono state molte polemiche, perché poi loro hanno fatto un momento di, cioè diciamo che hanno strumentalizzato la loro forza come squadra, come movimento per fare un'azione politica. È stata da alcuni è stata accettata, da molte ovviamente, da molte donne è stata una situazione molto accettata, da altri diciamo che è stata un po' criticata per il fatto che abbiano strumentalizzato un momento favorevole loro per dare un segnale.
Appesi gli scarpini al chiodo, Ferdinando De Matteis sei rimasto in America, in Florida, e continui a vivere di calcio.
Sì, adesso vieno a me, mi sono responsabile di un settore giovanile un po' più a nord di Miami, dove abbiamo dei ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo, vengono a studiare, vengono ad allenarsi, e lì noi li prepariamo a quello che è il loro futuro. Ma come si dice in America, we wear a lot of hats, cioè mettiamo molti cappellini diversi, cioè io faccio dall'allenatore al responsabile, faccio il direttore sportivo, adesso mi occupo anche di, sono anche nel campo della, dello scouting, cerco, molte squadre mi chiedono di fare, di trovare dei talenti, anche degli agenti qui in Italia mi chiedono sempre di trovare il talento da, da poter segnalare, quindi ho diverse, mi occupo ovviamente sempre solo di calcio, ho diverse attività, mi piace da morire perché comunque il calcio mi ha dato tutto nella vita.
Un'ultima curiosità, quando i giovanissimi ti chiedono dei New York Cosmos, cosa gli racconti?
Veramente i ragazzini adesso non riescono a, perché è una generazione diversa, quando gli dici che noi giocavamo per le strade oppure che, cioè, loro non riescono, non amo telefonini, loro dicono ma come non avete il telefonino, cioè, e poi ovviamente loro conoscono Pelé, ogni tanto faccio vedere qualche filmato, faccio vedere qualche foto anche per, perché loro poi pensano che uno è nato, sia nato vecchio, no? Invece gli dico, vedi che anch'io ho avuto 15 anni, 14 anni, 16 anni, quindi so benissimo anche i sacrifici che ho fatto, quindi cerco comunque di ispirarli da questo punto di vista, però loro sono ancora, conoscono la nuova generazione, conoscono i Messi, Cristiano Ronaldo, e quindi se gli parli anche di Maradona, cioè lo conosco, però ripeto, la generazione nuova vanno dietro a Mbappé, questa gente qui.
Ferdinando De Matteis, davvero grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
È stato un piacere, alla prossima.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.